ex militanti dell'associazionismo cattolico, come appunto per esempio i fondatori delle Brigate Rosse, Maracca Gol e Renato Curcio. E la violenza e il terrorismo vengono scelti come strumenti, strumenti genetici dell'azione politica da questi gruppi. Come dicevo prima, lo Stato viene visto come uno Stato falsamente democratico, in realtà dominato dai gruppi, una volta si sarebbe detto imperialistici, negli anni 70 si diceva i gruppi legati alle multinazionali, ed è questa scia di sangue che inizia nel decennio degli anni 70 e che appunto contribuirà alla creazione dell'etichetta anni di piombo per descrivere questo periodo, è costituita fondamentalmente da una spirale che si autoalimenta tra azioni terroristiche dei gruppi di estrema sinistra e lo stragismo della strategia della tensione. Nel 74 ricordiamo le stragi di Piazza della Loggia a Brescia e del treno Italicus. Chi prosegue nella sua crescita lenta ma graduale ma costante è il Partito Comunista Italiano, che avevamo già segnalato la volta precedente come la concorrenza sinistra fosse una sfida particolarmente impegnativa, considerata particolarmente impegnativa dai dirigenti del PC, che vengono spinti a ricercare sempre più la legittimazione del proprio partito nel sistema politico italiano agli occhi della società politica e della società civile, e il che spiegherà tanta parte degli atteggiamenti assunti dal PC negli anni 70, come per esempio l'atteggiamento di grande moderazione, di grande prudenza che avrà il Partito Comunista Italiano, come vedremo intorno alla questione del referendum per abolire la legge sul divorzio del 1970. Questo perché il PC considererà, soprattutto sotto Enrico Berlinguer, il nuovo segretario che sostituisce Luigi Longo, considererà la Democrazia Cristiana come il soggetto politico in grado di conferire la legittimità del Partito Comunista Italiano nell'arco costituzionale, nell'area di governo. Dunque andare allo scontro con la DC è qualcosa che si cercherà di evitare dal punto di vista del Partito Comunista Italiano. Il mondo socialista invece prosegue nella sua crisi, nel suo declino. Certo, c'era stato un certo recupero alle elezioni regionali del 70 da parte del PSI, però grosso modo il PSI rimane diviso in questi anni tra una strategia che punta al rilancio dell'alleanza di centrosinistra da parte del segretario Mancini per cercare di consolidare il ruolo del PSI nelle posizioni di governo nazionale e locale, appiattendo però in questo modo il PC sul ruolo giocato dal Partito Socialdemocratico Italiano ed esponendo anche il partito a quell'involuzione clientelare che vedremo in atto molto bene negli anni 70, e invece la linea proposta da De Martino, che cerca il dialogo con la sinistra, con il PC, ma anche con quell'elettorato laico che inizia a emergere, di cui i radicali sono la forza politica che si fa maggiormente interprete di questo elettorato laico trasversale e che acquisterà un peso notevole appunto nello scenario politico degli anni 70 in concomitanza con la stagione referendaria. E il PSI di fatto nel 72 raccoglie un 9,6% di percentuale che non è possibile considerare assolutamente un successo, e anche il Partito Socialdemocratico perde 2 punti ancora rispetto alle regionali del 70, e dunque risulta una smentita della linea del PSD di quegli anni, che ha cercato, dopo l'aborto dell'unificazione PSI-PSD, ha cercato un riposizionamento a destra nel sistema politico. Al momento in cui il PSI invece vira a sinistra, e dunque il PSD diventa, si imbuca in un vicolo cieco, fondamentalmente. E questo porterà i dirigenti locali del PSD a cercare uno sbocco in un'alleanza nelle varie giunte rosse che verranno votate, elette nelle consultazioni amministrative degli anni 70. L'alleanza PSI-PC infatti avrà luogo proprio in dimensione locale, nelle regioni, nei comuni, e spesso e volentieri associando a queste alleanze anche il Partito Socialdemocratico, e dunque manifestando in questo modo una schizofrenia da parte del PSD, che da una parte cerca sul piano nazionale di proporsi come forza politica eminentemente moderata, e che invece partecipa ai governi delle giunte regionali e comunali, insieme al Partito Socialista, al Partito Comunista. Insomma, di fronte all'elettorato è una politica che è palesemente contraddittoria, e si spiega da qui anche l'insuccesso e il declino costante del Partito Socialdemocratico italiano. Chi continua a crescere invece è il Partito Repubblicano, che nel 72 conferma la tendenza appunto alla crescita, con uno 0,9 in più rispetto alle elezioni del 68, e influisce appunto anche la situazione di incipiente crisi economica, in cui il PRI si proporrà come la forza del rigore economico, la forza della moderazione, la forza che cerca di mantenere una logica di conti in ordine, di pianificazione economica. Questo mentre la DC e il PSI invece cercheranno di accontentare sempre più le richieste dei sindacati, per esempio, con politiche svincolate da ogni calcolo delle risorse pubbliche e sui conti dello Stato, danni che produrranno effetti enormi nei decenni successivi. Il Partito Repubblicano invece mantiene questa fisionomia del partito del rigore economico, dei conti in ordine dello Stato, e viene premiato dalla solita borghesia, alta borghesia laica illuminata del paese. Per quanto riguarda la Democrazia Cristiana, che si arrocca su un centro-sinistra sempre più asfittico, che tra l'altro vede appunto il PSD e il PSI sempre in perenne litigio fra loro, dopo l'esperienza fallita della riunificazione. E le elezioni del 72, che fondamentalmente registrano una tenuta della Democrazia Cristiana, nascondono in realtà una crisi preoccupante che investe il partito nel meridione, nel mezzogiorno del paese, la cui spia più inquietante è rappresentata dalla rivolta di Reggio Calabria del 1970, al momento in cui la Costituzione della Regione vede assegnare a Catanzaro la qualifica di capoluogo della Regione. Questo significa che a Reggio Calabria si vede svanire la possibilità di trovare una valvola di sfogo nell'impiego pubblico alla endemica disoccupazione. E l'impiego pubblico è il massimo sogno, insomma, dei ceti medi del Mezzogiorno, e questa vicenda dimostra come il boom economico abbia aumentato la divaricazione tra nord e sud del paese. la Cassa del Mezzogiorno è uno strumento fallimentare, non ha creato un tessuto industriale produttivo nel Mezzogiorno, le campagne, le varie riforme agrarie che si sono succedute non hanno arrestato l'esodo dei contadini meridionali nelle città, soprattutto nelle città industriali del nord, ma anche negli agglomerati urbani del sud, Napoli, Palermo, Bari, Reggio Calabria stessa. Sono centri urbani dove l'industria più fiorente, quella dell'edilizia, e che viene controllata dalla malavita, dalla criminalità organizzata. E dunque si diffonde uno scontento radicato, uno scontento acuto nella popolazione meridionale negli anni 70, la consapevolezza di non essersi agganciati al treno dello sviluppo, che bene o male invece è stato seguito al nord. E chi ne approfitta, ovviamente chi ne viene penalizzato è il partito di governo, la Democrazia Cristiana, e chi raccoglie i frutti di questo scontento è il Movimento Sociale Italiano, che soffia il fuoco sulla protesta, soprattutto a Reggio Calabria nel 1970,